Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi. I santi, la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura tanto amata e tanto venerata di Santa Rita d'Acacia che abbiamo celebrato qualche giorno fa. Prima però di addentrarci nel racconto della sua vita, vogliamo innalzare al cielo la nostra preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Santa Rita d'Acacia prega per noi. Santa Rita nacque a Rocca Porena, un bel paesino umbro in provincia di Perugia, arcidiocesi di Spoleto Norcia, nel 1381. A quell'epoca Rocca Porena era ancora un minuscolo agglomerato di casupole e capanne al fondo di una conca circondata da monti ricchi di foreste. Paesino dominato politicamente dal vicino comune di Cascia. Per questo si chiama Santa Rita d'Acacia. L'ambiente in cui nacque era caratterizzato da continui scontri armati tra i partigiani delle contrapposte grandi potenze o da locali, ma non meno violente, guerriglie paesane o di clan familiari. La litigiosità caratteristica di quel periodo storico tra le città e al loro interno, tra i vari ceti sociali e le fazioni politiche, regnava, ahimè, sovrana anche a Cascia e tra i castelli del circondario. I numerosi predicatori, che si alternavano sui pulpiti delle chiese non si stancavano di ammonire i casciani, ricordando loro la legge evangelica del perdono. Alla missione evangelizzatrice degli uomini di chiesa, dei vari predicatori, si aggiungeva anche l'azione educatrice dei cosiddetti pacieri, uomini o donne particolarmente stimati, a cui gli statuti del libero comune affidavano ufficialmente l'ardua incombenza di pacificare i contendenti o almeno di scongiurare vendette cruente. E i genitori di Santa Rita, come si desume da alcune biografie, ebbero proprio questo ufficio di pacieri nel borgo di Rocca Porena. Un ambiente quindi segnato da laceranti contraddizioni, ma anche da luminosi esempi di fede. C'era una robusta spiritualità che si irradiava dalla chiesa e dal convento di Sant'Agostino, costruiti a Cascia nella seconda metà del XIII secolo, e del monastero femminile agostiniano di Santa Lucia, come si evince appunto da alcuni documenti del tempo in cui si vede come grandi predicatori, insigni personaggi, appunto lì in questi monasteri tenevano dei raduni. Dobbiamo subito dire che le fonti della vita di Santa Rita sono scarse, a differenza di altri santi e sante, anche vissuti prima di lei. Rita non ebbe biografi che ne raccontassero immediatamente e in modo particolareggiato la vita e il cammino spirituale. Le notizie della sua vita per diverso tempo sono state tramandate in maniera orale, no? Di bocca in bocca. E solo dopo 60 anni circa dalla sua morte cominceranno a vedersi i primi racconti, i primi scritti della sua vita. E questo ci spiega perché si trovino delle discordanze o delle piccole variazioni, divergenze nelle varie biografie, anche se nell'insieme lo studio accurato e critico delle fonti giunte a noi ci dà la possibilità di poter ricostruire la storia di questa santa tanto amata e tanto invocata. È stato scritto che il cognome di Santa Rita fosse Mancini, ma appunto recenti studi hanno messo in luce come non è così. In un pubblico contratto d'affitto del monastero, e si trova insieme ai nomi delle altre monache quello di Rita, figlio di Antonio Lotti. Per questo è il cognome di Santa Rita è Lotti, Santa Rita Lotti. Dunque, Antonio Lotti e Amata Ferri furono i genitori della nostra santa. Non erano ricchi, avevano il necessario per vivere, lavorando onestamente. Erano, sappiamo, anche profondamente religiosi. Abitavano a Roccaporena, come già detto, in una casetta circondata da un orticello. La loro convivenza era lieta perché avevano gli stessi sentimenti, le stesse vedute, quindi c'era armonia di affetti, pace in famiglia, anzi erano dei pascieri anche presso le famiglie del paese. Tuttavia a loro mancava il sorriso dei bambini. Passavano gli anni e i due sposi si trovavano sempre soli, non venivano alla luce figli, però non perdevano la speranza e continuavano a pregare il Signore che gli facesse questo dono. E la loro perseveranza fu premiata dopo molti anni con la nascita nel maggio del 1381 di una bambina, Santa Rita, che ebbero in età già avanzata, se si dice in alcune biografie erano già entrati nella terza età. A Roccaporena non esisteva il battistero, per cui fu necessario portare la neonata a Cascia, forse il giorno stesso o qualche giorno dopo, dove ricevette il nome di Margherita, da cui poi il diminutivo di Rita con cui sarà ricordata. Ecco, alcuni biografi dicono che la madre ebbe proprio la visione di un angelo che, dopo tante preghiere, gli veniva ad annunciare la nascita, di questa bambina a cui avrebbe dovuto dare questo nome, Margherita. Sta di fatto che questo nome fu davvero provvidenziale perché intonato con la missione che il cielo le affidava. Margherita significa perla preziosa e anche fiore. E Rita fu davvero una perla preziosa davanti a Dio e davanti agli uomini. E fu anche un delicato fiore mistico il cui profumo cominciò a spandersi. Dopo la sua morte sempre si spanderà nel mondo. Dio che predilige gli umili e i semplici posò gli occhi sull'unica figlia di Antonio Lotti per farne un capolavoro di santità. Della sua fanciullezza c'è un episodio che si narra e che si trova anche dipinto nelle primissime immagini, quindi poco dopo la morte, un episodio che riguarda la sua infanzia. I genitori avevano portato con sé la bambina, l'avevano adagiato all'ombra di un albero mentre facevano il loro lavoro dei campi. In quel cestino di vimini la piccola dormiva, ora apriva gli occhi, ora agitava le manine. Certamente non era sola, c'aveva il suo angelo a custodirla. Ma ecco apparire un folto sciame di api e circondarla. Parecchi di essi le entrarono anche nella bocca e vi deposero il miele, però senza pungerla. Nel frattempo un mietitore che lavorava lì vicino con la falce si era fatto un taglio alla mano. Lasciando il lavoro e correndo verso Cascia per medicarsi la mano ferita, passando vicino a questa bambina in questo piccolo cestino di vimini, vedendola attorniata da uno sciame di api, cominciò ad agitare le sue mani sulla culla per cercare di allontanare quelle bestie, per liberarla. Ed ecco che improvvisamente la mano, ferita, con cui cercava appunto di allontanare queste api, si rimarginò improvvisamente, la ferita si chiuse, era completamente guarito. Al che quest'uomo fece un grido, no, di gioia e di stupore. Sentendo questo grido, i genitori di Santa Rita, che si trovavano a una certa distanza, accorrono e visto il prodigio della mano e quello delle api che non avevano affatto punto la bocca della piccina, il padre e la madre si inginocchiarono e ringraziarono Dio. Nella storia dei santi, questo fatto delle api non è nuovo. Sappiamo che attorno alla culla di Sant'Ambrogio e anche di San Giovanni Crisostomo volitarono sciami di api, simboleggiando, secondo quello che è l'interpretazione degli storici, il dolce miele dell'eloquenza che sarebbe uscito dalla loro bocca. Infatti, San Giovanni Crisostomo ha detto Crisostomo proprio perché la parola vuol dire bocca d'oro, no? La dolcezza delle sue predicazioni, no? Che si imprimevano nel cuore dei suoi uditori. Certamente Santa Rita non fu una predicatrice, nel senso che non fu chiamata a predicare il Vangelo sul pulpito, non avrebbe avuto il dono dell'eloquenza come questi due santi, ma in lei il miele delle api, come dicono i biografi, potrebbe significare il miele spirituale della grazia di Dio. Ecco, la dolcezza di Dio che si posò su di lei con grande misericordia per fare di lei a sua volta uno strumento di grazia per il prossimo. Dopo parecchi secoli le api sono ancora lì e sono chiamate le messaggere alate di Santa Rita. Il prodigio delle api ha ispirato pittori e poeti, così che siano molti quadri e poesie che rievocano quanto avvenne alla santa nella campagna di Rocca Purena. E si dice che anche alla morte, nel monastero di Cascia, quando ella morì, riapparvero queste api, non più bianche ma nere, quasi in segno di cordoglio. L'impronta religiosa e morale della vita ordinariamente data ai figli dalla madre e dal padre. I genitori davano a Rita l'esempio della religiosità. La madre, in modo particolare, le parlava di Dio, dell'amore di Gesù, della sua dolorosa passione e della Santissima Vergine. E lei ascoltava volentieri, rifletteva. Fu ben presto disposta a ricevere la prima comunione che ricevette con grande amore e frutto. Sappiamo che le ragazzine amano balloccarsi e giocare con le coetanee. Ma Rita non era attratta da ciò, preferiva la compagnia dei genitori e li seguiva nel lavoro quotidiano, rendendo quei piccoli servizi di cui era capace. Si sa ancora che le fanciulle, man mano che crescono, desiderano mettersi in mostra e spesso sognano ad occhi aperti, avvertono il risveglio del cuore, vanno in cerca di felicità. Anche Rita, col crescere degli anni, sognava ad occhi aperti e sentiva l'istinto della felicità, ma non come le altre fanciulle. Le attrattive del mondo non facevano per lei, l'attirava invece la solitudine, la meditazione, la preghiera. Quando da qualche altura, volgendo lo sguardo verso Cascia, vedeva dei monasteri, sognava di trovarsi lì, rinchiusa, lontano dai pericoli del mondo e dedita alla preghiera, invidiando santamente le suore claustrali. Il suo cuore cercava Dio e volentieri si teneva a contatto con Lui, ripetendo tanti atti d'amore. Quando era possibile lasciava la casa e silenziosa si avviava al vicino monte, alla cui sommità stava un grande scoglio, infatti era chiamato lo scoglio. Qui trascorreva le ore in preghiere e faceva anche delle piccole penitenze. Questo scoglio, detto oggi sacro, manifesta il grande trasporto che aveva Rita alla vita di solitudine. Non deve perciò meravigliare se nella vedovanza fece di tutto per ritirarsi dal mondo, come vedremo. In giovane età comprese la frase che tuttora si legge in qualche antico monastero, o beata solitudine. È appunto quella solitudine che non è propria solitudine, nel senso di assenza, completa da tutto, ma una solitudine dalle cose del mondo, per essere immersa nel tutto che è invece Dio, il nostro Signore, colui che è il bene, il bello, il buono. La casa di Rita era abitualmente silenziosa perché lei era la figlia unica e i genitori erano avanzati negli anni. Agevolata da questo stato di cose, Rita poté coltivare meglio lo spirito di raccoglimento e della sua cameretta ne fece un piccolo sacrario. Collocò sulle pareti delle immagini di Gesù crocifisso e dell'Addolorata, perché mirandole le era più facile meditare sulla passione del Signore. E lì trascorreva le ore libere, pregando, meditando, aggiungendo al venerdì particolari penitenze. Amava molto la purezza e sapeva che il corpo deve stare soggetto allo spirito. Ed era per questo lieta di mortificarsi per rendersi più somigliante al crocifisso sanguinante e piegato. Nei giorni sacri alla Beata Vergine Maria digiunava pane e acqua. E con questo genere di vita, raccoglimento, penitenza, il cuore traboccava di gioia pura e spesso esplodeva in canti di amore diretti al divino amante Gesù. E lei prediligeva in modo particolare le lodi della passione, quella che i cosiddetti disciplinanti, cioè queste confraternite che si disciplinavano nelle processioni, cantavano nei giorni commemorativi della passione. Desiderava ardentemente consacrarsi a Dio e rimuginava nella mente come poter attuare il suo disegno. Quando le era possibile, si recava a Cascia per visitare il chiostro agostiniano di Santa Maria Maddalena e con piacere si intratteneva con quelle monache, invidiandone la sorte. I genitori, però, avanzando negli anni, temendo che restasse sola, vollero sposarla a un certo Paolo Ferdinando. Lei in principio non voleva. Ma poi alla fine si rassegnò, adorando i disegni di Dio, obbedì. Aveva allora probabilmente sui 14 anni, quindi era ancora molto giovane. Su questo Paolo Ferdinando, che fu suo marito, gli storici mettono un punto interrogativo. Alcuni lo presentano come uno dei tanti giovani spensierati, ma non proprio cattivo. Altri lo presentano come un ghibellino risentito, che la santa avrebbe ammansito e guidato una vita cristiana più autentica. Altri lo presentano come un cattivo soggetto, ecco, che Rita trasformò con la sua paziente preghiera, esempio e consiglio. Comunque, ciò che sappiamo è che Dio benedisse la famiglia donando le due figlie. Una tradizione ci dice che Santa Rita, nel dare loro il nome, scelse quello di santi particolari, per mettere le sue creature sotto la loro protezione. Chiamò il primo bambino Gian Giacomo, un doppio nome che significa Giovanni e Giacomo, in onore dei due fratelli apostoli che nel Vangelo sono detti figli di Zebedeo, e al secondo figlio impose il nome di Paolo Maria, anche qui un doppio nome in onore dell'apostolo Paolo e della Madonna. Alcuni critici moderni mettono in dubbio questo fatto, ecco, di questi nomi che Santa Rita ha dato ai figli perché appartengono a una tradizione molto tardiva. Comunque sia, sta di fatto che ebbe due figli e che ella educò con amore e con fortezza, avendo di mira il loro bene spirituale, oltre che quello temporale. Dava loro il buon esempio, insegnava a pregare, a compiere opere buone, instillando in quei cuori il santo timore di Dio. Consapevole della sua responsabilità di madre, pregava molto per i figli. Ecco, in effetti, più si comprende la missione, la grandezza della missione che si ha, tanto più non si fa appoggio soltanto sulle proprie forze, sulle proprie capacità, sui propri talenti, ma soprattutto ci si affida a Dio, ecco, che può arrivare dove noi non possiamo arrivare. Tanto più se si tratta appunto dell'educazione dei figli per i quali impetrare misericordia, per i quali impetrare grazie e benedizioni. Rita amava santamente lo sposo, per lui pregava, all'occasione lo richiamava, lo compativa nei suoi difetti e così si andò avanti per diversi anni. Tuttavia, il bel tempo non durò a lungo, dice il biografo, sopraggiunse la tempesta, scoppiò un fulmine a ciel sereno. Lo sposo era andato a Cascia per disbrigo di affari, verso sera, ritornando a casa, lungo un sentiero fu assalito da malviventi e fu ucciso. Un contadino, passando per quel sentiero, vide l'uomo assassinato e riconobbe essere Paolo Ferdinando. Corse a darne notizie la famiglia di lui. Rita restò fortemente scossa, pensando: mi hanno assassinato il marito, oramai sono vedova, i miei bambini sono già orfani. Nella notte buia, con l'aiuto della lanterna, andò sul posto del delitto, vide il marito ricoperto di ferite. Non credeva ai suoi occhi, ma era davanti alla triste realtà. Alcuni biografi sottolineano, riportando una testimonianza molto antica, che Santa Rita volle subito nascondere le vesti macchiate di sangue del marito, per paura che i figli, vedendole, alimentassero in sé desideri di vendetta che allora erano assai comuni. Si dice che la vera virtù si vede nella prova. Rita, quella scena di sangue, sentì spezzarsi il cuore, ma subito si rivolse a Dio per essere sostenuta nella dura prova. Ecco, questo abbandonarsi subito a Dio, quasi spontaneamente, ci rivela come questo fosse per lei naturale, il frutto cioè di una virtù coltivata lungo gli anni. Ecco, se uno è sempre pronto in ogni occasione a elevarsi a Dio, anche nel momento in cui si trova nel momento più terribile di disperazione, ecco che è portato naturalmente a rifugiarsi nel Signore. Pregò per l'anima del marito e pregò anche per gli uccisori. Ecco, qui vediamo già subito ecco, l'essenzialità, no, della fede, pregare per l'anima del marito, che evidentemente è ciò che poteva fare per lui ora che aveva lasciato questo mondo, per abbreviare il tempo del purgatorio, per ottenere per lui misericordia, e dall'altra pregare anche per i nemici, per gli assassini, secondo il comando di Gesù. Ecco, se volete essere figli del Padre che è nei cieli, che fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, anche voi, ecco, dovete avere misericordia verso il prossimo, pregare per i vostri nemici. Il cadavere fu portato a casa, non passò molto e furono individuati gli assassini. Il nobile animo di Rita e più che tutto la sua grande carità verso il prossimo rifuggivano dalla vendetta ed ella si adoperò affinché i colpevoli non fossero puniti dalla giustizia umana e li perdonò pubblicamente. Non della stessa veduta però furono i due figli, forse anche eccitati da cattivi consiglieri, pensarono di vendicarsi. E Santa Rita, vedendo il cuore dei figli indurirsi, oscurarsi, tremava. Ecco, tremava il pensiero che potessero diventare anch'essi assassini. Piangendo li scongiurava in tutti i modi per calmarli, e un giorno, nella piena del dolore, si inginocchiò davanti al crocifisso e così pregò: «O Gesù, piega l'animo dei miei figli, oppure chiamali a te con una santa morte». Ecco la preghiera eroica, no, di questa madre che ha a cuore soprattutto il bene spirituale dei figli, piuttosto che vederli perduti e perduti per sempre. Ecco, prendili con te, ecco, portali con te in cielo. E Gesù accettò la supplica. I due figli, nel giro di un anno dalla morte del marito, si ammalarono e morirono nel bacio del Signore. Rita così rimase sola perché anche i suoi genitori erano morti. La sua anima tendeva sempre a Dio, tanto nella gioia che nel dolore. E rimasta vedova, piuttosto in giovane età, doveva avere sui 35 anni, libera da ogni legame, riprese con novello fervore la vita di giovanetta, preghiera, meditazione, penitenze, opere di carità. Nell'adolescenza, avevamo detto, era solita andare su quell'alto scoglio a pregare e da vedova vi si recava allo stesso modo. Quando da quell'altura spingeva lo sguardo verso Cascia, gli si accendeva il cuore di brama di andare nel convento. Ma come riuscirvi? Da vedova sarebbe stata ammessa tra le vergini del chiostro? Sapendo che la preghiera è arma potente e può ottenere anche l'impossibile, si rivolse con fede a Dio, mettendo l'intercessione di tre grandi santi: San Giovanni Battista, santo della penitenza e del deserto, e forse per questo lo amava in modo particolare, no? Per il suo amore alla solitudine, al deserto. Sant'Agostino, legislatore maestro della regola dei conventi delle suore agostiniane che lì c'erano a Cascia, e San Nicola da Tolentino, fraticello agostiniano di cui si narravano allora tanti prodigi. Così pregava Santa Rita: «Con voi, miei santi protettori, spero di raggiungere la meta. Aiutatemi voi ad entrare in convento». La sua umile e fiduciosa preghiera toccò il cuore di Dio e fu esaudito. Non subito, ma nell'ora segnata dalla provvidenza. Per prepararsi a questo gran passo, per diventare degna sposa di Gesù, la santa cominciò a mortificarsi ancor più di prima, a raddoppiare il fervore nelle preghiere. Finché, quando credette bene, partì da Rocca Porena in abito dimesso di colore turchino, andò a Cascia per esporre la sua decisione alla badessa del convento di Santa Maria Maddalena. Chiese con trepidazione di essere ammessa a un colloquio. A quel tempo la badessa non era nominata per elezione, come si fa oggi, ma per anzianità, e durava per tutta la vita. Quando veniva la morte, entrava in carica la religiosa più anziana. Ebbene, Santa Rita si trovò davanti a questa anziana abbadessa, di cui la storia non registra il nome. Buona, dicono, ma troppo osservante della regola, e non ammetteva eccezioni, e sentendo che la postulante era vedova, rispose: Ammiro la vostra buona volontà, ma non posso accettarvi perché la regola ammette soltanto le vergini. Ci sono nei dintorni di Cascia altri conventi, cercate quello che accetta le vedove e chiedi di essere ammessa là. Marita insistette, ma è proprio questo il convento che ho sempre sognato. Per carità, accettatemi come l'ultima serva del convento. Ma non fu possibile smuovere la vecchia abbadessa. Rita tornò a casa, mesta e piangente. Qui in questa biografia è detto che non fu accettata per il fatto che era vedova, e mentre nel monastero accettavano solo le vergini. Ma altre biografie invece sostengono che il motivo per cui fu rifiutata era il fatto che c'era di mezzo l'uccisione del marito, quindi la paura che anche il monastero potesse diventare oggetto di qualche vendetta, di qualche cattiveria. Ecco, quindi non era la motivazione, secondo questi altri biografi, quello della verginità, ma il fatto appunto che era ritenuto poco prudente, essendo la famiglia provata da un omicidio. Comunque la santa non si arrese, intensificò la preghiera, si prostrò ai piedi del crocifisso e a lui confidava la sua amarezza. Sino a quando, Signore, mi farai attendere? Sono una povera peccatrice, ma ti amo e amo solo te. Le si aprì il cuore alla speranza, sentiva nell'anima la certezza di essere accettata in quel convento. Una notte stava assorta in preghiera, sentì tre tocchi distinti alla finestra della sua cameretta. Ebbe un senso di paura, pensando chi sarà mai a quest'ora. Si affacciò alla finestra e non vide alcuno, all'intorno regnava il silenzio. Credendo che fosse uno scherzo di fantasia, ritornò alla preghiera. E mentre sfogava il cuore con Dio, sentì ripetere i tre tocchi alla finestra e udì una voce forte e soave: Rita, Rita, fa presto! Meravigliata, corse alla finestra e vide in alto un'aureola luminosa. In mezzo alla luce scorse San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino, che erano i tre santi che lei invocava perché gli ottenessero la grazia di poter entrare in monastero. Bene, questi tre santi, avvicinatisi, la invitarono ad andare con loro, dicendo: Fa presto, Rita, il Signore ha esaudito la tua preghiera. Rita comprese, pronta a far la volontà di Dio, lasciò tutto e si unì alla loro comitiva. Tutti e quattro, avvolti in una scia luminosa, in un batter d'occhio si trovarono sull'alto scoglio di Rocca Porena, da cui spiccarono un misterioso volo e, men che si dica, si trovarono dietro al portone del convento delle monache agostiniane di Cascia. Quindi fu trasportata, non dagli angeli, ma in questo caso dai tre santi protettori. Essendo notte, il portone del monastero era chiuso, ma il passaggio della celeste comitiva si aprì e si aprirono anche le porte interne finché i quattro giunsero nel coro della chiesa. E lì i tre santi la lasciarono sugli stalli delle novizie, scomparendo. La povera vedova di Rocca Porena non era stata accettata dalla vecchia abbadessa, ma Dio la voleva, ed ecco che Rita si trova dentro le mura del sospirato convento. Vedete come ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Se questa è la sua volontà, non c'è nessuno che possa opporvisi. Sola nel coro, davanti a Gesù sacramentato, trascorse parecchie ore notturne in preghiera. Verso l'alba le monache coriste solevano adunarsi nel coro per il canto del mattutino, e grande fu lo stupore di tutte, e in particolare dell'abbadessa, a vedere Rita dentro il coro. Ma come avrà potuto entrare? Che mistero è mai questo? Scrive il padre Vannutelli che l'antico monastero aveva la sua entrata tramontana col grande portone che ora dal cortile conduce all'orto. Tutto il recinto era circondato da gigantesche muraglie a guisa di piccola fortezza e non era in alcun modo possibile penetrare dentro il sacro recinto quando il portone era chiuso. Per questo l'abbadessa e le suore interrogarono Rita come avesse fatto entrare a porte chiuse, ed essa manifestò candidamente le cose grandi che Dio aveva operato per lei in quella notte. Davanti al prodigio, davanti alla manifesta volontà di Dio, Rita fu accettata. Si dice che Dio dà con generosità, ma anche domanda con generosità. Ed essendo stato così benigno e largo con Rita, sino a farla entrare nel convento a porte chiuse, aspettava da lei una corrispondenza fino all'eroismo. La postulante Rita, abituata ai sacrifici, non trovò difficoltà nella vita del monastero. Tutto anzi le sembrava facile e bello. Convinta che la carità, l'umiltà e l'obbedienza sono le virtù delle persone consacrate a Dio, intensificò il suo lavoro spirituale. Cercava di essere di esempio alle monache, le quali infine non trovarono difficoltà a ammetterla a indossare l'abito religioso. La funzione della vestizione era allora solenne, così si svolgeva il cerimoniale di quel tempo. L'abbadessa radunava le consorelle nell'oratorio, dovevano essere presenti un pubblico notaio, due testimoni, due parenti intimi della postulante. Costoro dovevano firmare l'atto ufficiale, quindi Rita, inginocchiata davanti alla superiora, doveva esprimere la volontà di consacrarsi a Dio rispondendo all'interrogatorio del rituale. Poi veniva vestita del sacrosaio. Finita la funzione, c'era il consueto bacio di fratellanza, cioè il nuovo postulante abbracciava e salutava così tutte le suore del monastero, con le quali avrebbe dovuto poi condividere la vita. Quantunque postulante poi novizia, Rita sembrava già una suora matura, d'altra parte aveva già una certa età ed era avanzata anche dal punto di vista spirituale in quella preghiera, in quella mortificazione che già da anni conduceva. Il demonio, geloso di questa bell'anima, cominciò ad assaltarla. Prima tentò abbatterla con lo scoraggiamento, il diavolo cerca sempre di scoraggiarci nella via di Dio, di farci tornare indietro. Non è per te, questo ci suggerisce. Non riuscendo, l'assaltò con forti tentazioni contro la purezza, presentandole a vivi colori i piaceri della vita. Un giorno il demonio prese le sembianze di un giovane avvenente e si presentò a Rita invitandola al male, ma ne ricevette uno schiaffo e subito sparì. Il nemico delle anime non si diede per vinto, insinuò dubbi sulla vita religiosa e specialmente sulla pratica dell'obbedienza. La provvidenza permise che l'abbadessa le impartisse un ordine strano al fine di metterla alla prova. Le fu comandato: questo pezzo di legno secco conficcatelo in un angolo del cortile e innaffiatelo 2 volte al giorno, mattina e sera. Santorita vedeva la stranezza dell'ordine ricevuto. Avrebbe potuto farlo rievocare. Ma a memoria delle parole dello Spirito Santo, l'uomo obbediente canterà vittoria, obbedì senza discutere. E così mattina e sera attingeva acqua dal vicino pozzo e innaffiava il legno secco. Dio benedisse quegli atti di obbedienza e operò un miracolo. Quel legno cominciò a rinverdire, poi spuntarono le gemme e in seguito i fiori e i frutti. E si formò una rigogliosa vite, una vita prodigiosa che è ancora lì, nel cortile del convento, a testimoniare la grande virtù di Santa Rita. Dopo il tempo di prova del noviziato, fu ammessa alla professione religiosa nel 1395. Davanti a tutte le suore, il vescovo fece l'interrogatorio prescritto: Rita, vuoi tu con l'aiuto di Dio rinunziare al mondo e a Satana? Sì, lo voglio. Vuoi seguire Gesù crocifisso vivendo nella regola di Sant'Agostino? Sì, lo voglio. Prometti a Gesù Cristo povertà, castità e obbedienza? Prometto. Quindi il vescovo, con le forbici d'argento, recise la chioma di Rita. E messi i voti religiosi, l'umile vedova di Rocca Porena divenne ufficialmente la sposa di Gesù e di Gesù crocifisso. Bene, prima di proseguire col racconto della vita di Santa Rita, facciamo una breve. Bene, continuiamo il racconto della vita di Santa Rita. Santa Rita entrò nel convento per nascondersi agli occhi del mondo e per attendere con maggiore libertà ad amare e lodare Dio, desiderosa di donarsi interamente a Lui. Santa Rita sapeva che la santità non consiste nel compiere cose grandi, ma nella volontà di piacere al Signore, dimostrandogli l'amore con tanti piccoli atti di virtù. Osservava per questo con esattezza gli obblighi del suo stato, le astinenze, i digiuni della comunità, e sfruttava tutte le occasioni per mortificarsi. Appartenendo all'ordine di Sant'Agostino, volle compenetrarsi dello spirito del suo fondatore e lo imitava meglio che le fosse possibile, particolarmente nella carità. Sappiamo che Sant'Agostino aborriva dalla mormorazione e dalla critica. Da vescovo, talvolta, gli toccava avere degli ospiti alla mensa e, sapendo come con facilità si parla male degli altri, sulla parete della sala aveva fatto incidere questi due versi: «Tu che contro gli assenti arroti il dente, va, non è pane qui per il maldicente». Come dire, se sei venuto a parlare male, beh, meglio che te ne vai. E per questo Suor Rita fece suo questo detto ed era assai delicata nel parlare. Se c'era da dire bene degli altri, parlava, diversamente taceva. Ma la sua carità non era solo nel parlare, ma di più nell'agire. Si rendeva utile al prossimo, facendo lei ciò che non arrivavano a fare le consorelle. Sceglieva i lavori più faticosi, cercava di essere sollievo alle monache più anziane e deboli, dimostrandosi sempre contenta di tutto e abitualmente serena. Gesù, da parte sua, non mancava di ricompensare questa carità con doni, spirituali straordinari, carismi, tra cui il discernimento degli spiriti, la profezia, la grazia di convertire peccatori ostinati. Quando le si accostava qualche persona immorale, ne avvertiva uno strano fetore. A quel tempo le suore di clausura avevano la facoltà di uscire dal convento per compiere atti di carità o per assistere a funzioni solenni in qualche chiesa. Rita preferiva non uscire, ma quando lo spirito del Signore la spingeva, usciva dal silenzioso recinto. E allora la compostezza della persona, la modestia dello sguardo, il contegno riservato e nobile finivano per essere una predica per la gente di Cascia, che parlava di lei. Non pochi si fermavano a guardarla quando passava e le mamme le presentavano i figlioletti perché li benedicesse. Acquistata una certa popolarità, gli abitanti di Cascia andavano a trovarla e con lei si intrattenevano nel parlatorio del monastero, o per chiedere preghiere e consigli, o per confidare le proprie pene. Rita riceveva nelle ore prescritte e non si perdeva in chiacchiere. La sua fama intanto cresceva a motivo delle grazie che mano a mano avvenivano. Cuori afflitti che riacquistavano la pace, peccatori induriti che ritornavano a Dio, guarigioni portentose che si verificavano. Il Signore voleva che Rita fosse conosciuta e lei, persuasa che era strumento nelle mani di Dio, si conservava in profonda umiltà, meditando sulle parole della Scrittura: Dio resiste ai superbi e dà la sua grazia agli umili. Quindi non ne traeva vanto, del fatto che avvenivano questi prodigi o miracoli attorno a lei, ma anzi ne trovava alimento per sempre più confondersi davanti alla bontà di Dio, che suole servirsi degli strumenti più inadatti, più incapaci, per manifestare la sua potenza e la sua gloria. Il mistero della passione e morte di Gesù colpiva molto il cuore di Suor Rita. Prima ancora che entrasse nel monastero, era sua predilezione il meditare sul crocifisso, ma consacratasi a Dio, intensificò ancor più le sue quotidiane meditazioni. Ogni giorno, dopo aver considerato i dolori di Gesù, si flagellava. Affinché la memoria della passione le fosse sempre viva, nella celletta teneva le immagini della Via Crucis. Trovò anche un altro espediente: in alcuni vasi mise delle pianticelle che le ricordavano l'orto degli olivi, ove Gesù sudò sangue, collocò una pietra che le rappresentava la colonna della flagellazione, sistemò alcuni sassi sui quali collocò una piccola croce per indicare il Calvario, infine praticò una piccola fossa, simbolo del sepolcro di Gesù, e aiutata da questi ritrovati personali, trascorreva delle ore notturne e anche delle notti intere a meditare la passione di Gesù. Ecco, quando davvero un cuore ama, desidera riprodurre sempre davanti ai propri occhi la persona amata. È come i soldati, no? Che andando in guerra si portavano l'immagine, la foto, ecco, della moglie, della fidanzata, ecco, lasciata a casa. E da quell'immagine traevano la forza per andare avanti, no? E così è per gli amanti di Gesù, della Madonna. Ecco, attraverso quelle immagini cercano, ecco, di richiamare al proprio cuore, alla propria mente, il Signore, la Beata Vergine e tutto ciò che loro hanno fatto per amore nostro. Quindi quello che San Francesco ha fatto per il presepe, no? Vedere, contemplare con gli occhi la povertà di Gesù, no? Rivivere quasi, no? Quello che era avvenuto 1200 anni prima. Ecco che anche Santa Rita cerca di riprodurre alcune scene come può, appunto, del Calvario, della Passione del Signore, della Via Crucis. Nei processi di beatificazione si legge: Rita giunse a grandi altezze di contemplazione. Accadde spesso che, incominciata la sera la meditazione sulla passione, ella si lamentasse d'essere interrotta dal levare del sole. Quindi pensate, era così immersa che non si accorgeva nemmeno delle ore che passavano, anzi era quasi dispiaciuta di dover interrompere per fare ciò che la regola la chiamava a fare. Parecchie volte avvenne alle consorelle che si recavano nella sua cella di trovarla quasi svenuta per il dolore, le lacrime, o rapita fuori di sé in estasi sublimi. All'amore a Gesù univa l'amore verso la Vergine addolorata. Contemplava sovente la Madonna desolata ai piedi della croce e si univa ai suoi dolori. Nella chiesa di Santa Maria della Plebe a Cascia andò a predicare un celebre oratore francescano, San Giacomo della Marca. Era la sera del Giovedì Santo, avrebbe parlato della passione di Gesù. Molti andarono ad ascoltarlo e vi andò anche Suor Rita. L'eloquenza del frate era soave, travolgente, commosse l'uditorio. Anche Rita meditava e lacrimava nell'ascoltare la descrizione delle scene della passione. Finita la predica, tornò in convento. Stando nella cella, le sembrava di ascoltare ancora le parole di Gesù morente. Non poteva prendere riposo. Uscì dalla cella e si recò nel piccolo oratorio interno dove vi era un grande crocifisso dipinto a fresco sul muro. Lì, mentre meditava, inginocchiata sul nudo suolo, piangeva e mirava il suo crocifisso Signore. Non si sa quale intimo colloquio sia avvenuto tra lei e Gesù, ma Gesù operò un grande prodigio. Un raggio di luce partì dalla corona di spine del crocifisso e si posò sulla fronte di Rita, la quale sentì configgersi da una spina acuta, ma con tale veemenza da forarle l'osso della fronte. Non reggendo lo spasimo, si abbandonò distesa sul pavimento. L'indomani mattina le consorelle, non vedendola nel coro per l'officiatura, la cercarono in cella e per il monastero e finalmente la trovarono nell'oratorio in condizioni penose. La ferita ancora sanguinava. Rita raccontò l'accaduto all'abbadessa. Non c'era alcun dubbio sull'umile racconto della stigmatizzata. Per 15 anni Rita portò questa ferita alla fronte, molto dolorosa, segno perenne dell'amore speciale di Gesù per lei e di lei per Gesù. Gesù è il martire del Golgota e vuole martiri coloro che predilige, ma mentre pare che tratti duramente i suoi amanti, li rende felici anche in questa valle di lacrime, e fortunate le anime che comprendono la condotta di Gesù e sono docili alla sua grazia. Rita, illuminata dallo Spirito Santo, comprese la preziosità della croce e corrispose ai disegni di Dio. Nella sua profonda umiltà avrebbe voluto conservare il segreto sui misteriosi doni ricevuti da Dio, ma egli non voleva che tale dono restasse nascosto. La ferita alla fronte le produceva continuo dolore, non si rimarginava mai, non poteva essere curata da alcun farmaco. E Gesù volle che al dolore si unisse l'umiliazione. La ferita cominciò a imputridire sino al punto che ne uscivano dei piccoli vermi. La stimmata o piaga misteriosa divenne ributtante. Rita ne era contenta perché poteva soffrire di più per amore di Gesù. Quando parlava dei vermi, della sua ferita, aggiungeva: «Questi vermi sono i miei angioletti». La piaga cominciò a emanare un forte fetore. Le consorelle non sapevano resistere a tanto disagio e fu necessario segregarla dalla comunità e fu lasciata sola nella cella. In tale stato di sofferenza Dio le fece provare anche grandi dolcezze spirituali, fino a farla svenire per la veemenza delle gioie interne. Ecco, in proporzione ai dolori, sono anche le gioie. Nel 1450 il Papa Niccolò V indisse un grande giubileo. Chi andava a Roma e soddisfaceva le pratiche religiose prescritte acquistava l'indulgenza. E anche le suore di Kasia si disposero ad andarvi. Anche Rita aveva il desiderio di andarvi per acquistare l'indulgenza. Chiese il permesso alla badessa di prendere parte al pellegrinaggio, ma ne ebbe il rifiuto a motivo della ferita. Lei però non si perdette di coraggio, come era solita fare, come aveva fatto anche prima di entrare in monastero, per ottenere la grazia di entrare in monastero. Così si rivolse a Gesù Crocifisso e disse: «O Signore, giacché mi ispirate la brama di andare a Roma per compiere la santificazione dell'anima mia, vi prego di darmi il modo di soddisfarla. Voi mi avete ferito, la ferita alla fronte per il suo marciume di ostacolo a unirmi alle mie consorelle pellegrinanti. O mio Signore, non vi chiedo che mi togliate il sigillo del vostro amore e la partecipazione ai vostri dolori, ma che togliate il segno esterno». Cioè, lasciami il dolore, ecco, ma togli le cose esteriori che mi impediscono, ecco, di poter unirmi alle mie consorelle per andare a Roma. Ebbene, a questa preghiera la ferita si cicatrizzò e cessò anche il dolore. La badessa, sorpresa e commossa, le permise di andare a Roma, anzi affidò a lei il drappello delle suore. Il pellegrinaggio da Cascia a Roma fu fatto a piedi in diverse tappe. Giunte alle porte di Roma, le suore tolsero i calzari e vi entrarono a piedi nudi in segno di penitenza. Quanti pellegrini c'erano allora nella città eterna! Vi erano anche alcune mistiche giunte a Roma per l'occasione, tra cui Santa Caterina da Bologna, San Giovanni da Capistrano, San Diego da Cadice, San Giacomo della Marca e tanti altri. Ebbene, in quel pellegrinaggio Rita era ignorata da tutti. Anzi, si riteneva una delle anime più peccatrici del mondo, ma in seguito sarebbe diventata celebre a Roma, oltre misura, quando sarà proclamata santa. La ferita si era chiusa temporaneamente, al ritorno da Roma si aprì di nuovo, dando sangue e marciume, le condizioni di Rita peggiorò. Fu necessario di nuovo segregarla dalle consorelle. Intanto la fama delle sue virtù si diffondeva, molti avevano il desiderio di andarla a trovare. Erano infermi, peccatori, cuori afflitti che chiedevano la sua preghiera, la sua intercessione. Rita, pur amando la solitudine, riceveva con carità tutti per giovare alle anime. E si verificarono diverse guarigioni improvvise per le sue preghiere, ad esempio imponendo le mani sul capo di uno storpio lo risanò. Qualche indemoniato fu liberato dall'ossessione. A una madre che chiedeva la guarigione della figlia disse: «Va, tua figlia sta bene», e l'inferma in quell'istante guariva. Il Signore la glorificava col dono delle guarigioni, e questo spiega il continuo affluire di gente al monastero. Gesù, volendo arricchire maggiormente l'anima di Rita, le aumentò anche le sofferenze, tanto che ebbe principio un'infermità strana, a motivo della quale fu costretta a restare a letto per 4 anni. I medici, pur facendo la diagnosi, non riuscirono a capire la natura del male. Tutti i rimedi dell'arte medica non giovavano a nulla. Le consorelle piangevano, ma lei ringraziava Gesù delle preziose sofferenze e diceva alle consorelle: «Vedo bene che il monastero non riceve da me che noie e fastidi, ma voi sopportatemi per amore di Dio». Vedete come i santi, anche quando sono immersi nel dolore, non sono concentrati a riccio su loro stessi, ma guardano sempre agli altri, al disagio che danno agli altri. Il giaciglio sul quale soffriva divenne così una cattedra di amore divino e di invitta pazienza. È vero che Gesù la provava, ma anche è vero che la sosteneva amorosamente. Chiaramente in proporzione alle sofferenze, il Signore dà anche gli aiuti, le grazie, le gioie interiori. Si era in pieno inverno. In un giorno nevoso, Rita fu visitata da una cugina di Roccaporena, la quale nel dipartirsi le chiese: «Hai bisogno di qualche cosa?» L'inferma rispose: «Avrei un desiderio da esternarti. Vorrei quell'unica rosa che campeggia nell'orticello della mia casa di Roccaporena». «Una rosa in tempo di neve?» «Sì, portami quella rosa». La cugina, come anche le suore, pensarono: Rita sta tanto male che vaneggia, non sa più quello che dice. Ma quando, giunta a Roccaporena, entrata nell'orto, vide eretto sulla neve un cespo di rose e sull'ultimo ramo una bella rosa sbocciata, Con devozione ne recise il gambo e la portò subito al convento. Rita ammirò quella rosa, alzò gli occhi al cielo e ringraziò il creatore. Poi disse alla cugina: «Ti chiedo ancora un favore, portami uno di quei fichi dattili che troverai nella pianta di fico del mio orticello». La cugina andò e trovò in cima alla pianta un grosso fico maturo. Era d'inverno e si sa che i fichi sono frutti d'estate, eppure Dio con un prodigio volle accontentare Rita. Ecco, vedete come il Signore non si lascia mai vincere in generosità. Ecco, le anime che davvero lo amano ottengono poi tutto da Lui, no? Anche le delicatezze più straordinarie, no? Come quello di una rosa, di un fico. Certo, tutto ha fine in questo mondo, passano le gioie, passano i dolori. E la morte chiude il libro della vita di ognuno. Il corpo di Rita si presentava stanco, dolorante. Il viso quasi scheletrico e faceva pena a guardarsi, ma gli occhi erano vividi e manifestavano un'anima ardente. Desiderava morire non già per non soffrire più, ma per unirsi eternamente al suo sposo divino. E negli ultimi mesi della sua vita parlava spesso della morte e del paradiso. Chi l'ascoltava diceva: «È una santa». Un giorno la cella di Rita fu inondata di una luce arcana. Erano presenti allora parecchie persone. La sofferente si trasfigurò nel volto e stette con le braccia tese verso un punto da dove scaturiva la luce. Era un'estasi. Quando l'abbadessa poi le domandò cosa avesse visto, umilmente Rita raccontò che aveva visto Gesù in un trono luminoso in compagnia della Madonna e che aveva udito queste parole: «Consolati, fra 3 giorni sarai in paradiso». Rita era felice e si preparò alla morte con più gioia di chi si prepara a una grande festa. Nel giorno del felice transito ricevette il santo viatico, cioè Gesù nell'Eucarestia, rimase con le braccia incrociate, assorta in preghiera. Era giunto il supremo momento. Rita rivolse per l'ultima volta il suo dolce sguardo alle consorelle, accompagnato da un sorriso, esclamando: «Arrivederci in cielo». Chinando il capo, si addormentò nel Signore. Era sabato 22 maggio. Acascia si conosceva il grave stato di salute di Suor Rita e quando si udirono i mesti tocchi funebri della campana del monastero, fu un'ondata di cordoglio generale. Tutte le campane di Cascia si misero in attività e gli abitanti si riversarono a massa nel monastero per vedere per l'ultima volta la santa. Non fu possibile far entrare tutti nella cella ove era deposto il cadavere, ma molti ci riuscirono. È legge naturale, dice il biografo, che il corpo umano, partita che sia l'anima, comincia a cambiare colore, a decomporsi, ne segue un disgustevole odore che va aumentando sino a diventare nauseante e insopportabile. Ma il Signore, autore delle leggi naturali, volle fare un'eccezione per la sua prediletta. Il corpo di Rita, aspirata l'anima, apparve più colorito che non fosse da vivo. Divenne inoltre sorgente di profumo, il quale si espandeva nella cella e poi per tutto il monastero. Era il profumo mistico di cui parlano gli scrittori della mistica, suavissimo profumo come di essenze di 1000 fiori. Chi riusciva a toccare quel corpo si credeva fortunato. Rita aveva operato dei miracoli durante la vita, ma dopo morte i miracoli si moltiplicarono ancor più. Infatti al suo letto, ove giaceva esanime, si accostavano gli ammalati e subito questi guarivano. Citiamone 2 esempi. Una sua cugina, e precisamente quella che le aveva portato la rosa e il fico da Rocca Porena, aveva un braccio paralizzato. Nella foga dell'affetto abbracciò la salma e all'istante il braccio riacquistò il vigore risanando perfettamente. Tra la folla dei visitatori c'era anche un bravo falegname che aveva ormai le mani rattrappite per il mal di chiragra. Costui disse alle monache: «Se io potessi lavorare, farei volentieri la cassa funebre». Detto ciò, gli risanarono le mani. E per atto di gratitudine si mise al lavoro e preparò 2 casse, una di legno di pioppo e l'altra più elegante di legno di noce, che doveva servire a rivestire la prima cassa a forma di sarcofago. E le 2 casse ancora oggi si ammirano nella cella di Santa Rita. Il giorno del funerale fu una vera apoteosi, un plebiscito di fede e di amore. quanto entusiasmo. Il desiderio comune era che il corpo della santa non sarebbe dovuto andare sottoterra, bensì presso un altare. Si stabilì di mettere il sarcofago con il corpo sacro della santa nell'oratorio dove la santa suora aveva ricevuto la spina della corona di Gesù. E questo oratorio divenne meta di pellegrinaggi che prima cominciarono da Cascia, poi seguirono quelli dell'Umbria, di ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Dopo la morte, la fama di Santa Rita prese proporzioni straordinarie. Immagini, statue, altari, officiature, biografie, grazie senza numero, prodigi sbalorditivi, tanto che all'umile suora di Cascia gli si diede l'appellativo di Santa degli Impossibili. Così Dio glorifica coloro che lo glorificano. Abbiamo già visto, no, come nella sua stessa biografia, quante volte la Santa sia ricorsa a Dio con fiducia, abbia ottenuto grazie che umanamente erano giudicate impossibili, e quindi quanto più ora in cielo, nella gloria, ottiene dallo sposo diletto le grazie per i suoi devoti. Trascorsi 2 secoli dalla morte, si fece la ricognizione del suo cadavere per ordine dell'autorità ecclesiastica. Ecco il documento. Oggi, giorno di sabato, 16 maggio 1682, noi sottoscritti della terra di Cascia, diocesi di Spoleto, per mezzo del nostro giuramento alla presenza di me notaro e cancelliere episcopale, facciamo fede come si trova al presente il corpo della beata Rita. Il corpo è intero, incorrotto, con carnagione bianca, senza macchie di corruzione, con gli occhi aperti e specialmente a sinistro, con la bocca alquanto aperta, nella quale si vedono i denti bianchi. Le mani sono parimenti bianche. Similmente si sono osservate le vesti e i veli che porta in capo, che sono le medesime che si portò mentre era viva, e con esse il beato corpo dopo morte fu messo ed aggiustato nella cassa medesima dove al presente si trova. Questi indumenti si sono trovati interi e non corrotti da tarli, né dal tempo, apparendo come si portassero al presente da persona viva. Attestiamo inoltre di aver sentito più volte un odore, una fragranza meravigliosa, senza poter dire che sorta di odore sia, e questo si è osservato in maniera che si è sentito fuori della chiesa. E tanto più è meraviglioso questo odore in quanto il suo corpo non fu imbalsamato né aperto, ma posto nella cassa ove si ritrova con tutte le interiora. Similmente facciamo piena fede aver osservato che il suo beato corpo ci è sollevato dal sito dove giace sino alla sommità della gratella che sta sopra la detta cassa. Quindi seguono le 11 firme dei testimoni presenti al fatto. Che dire, ecco, vogliamo in conclusione ringraziare il Signore per le meraviglie che opera nei suoi santi, Dio che è glorioso nei suoi santi, che ci manifesta la sua bontà, la sua potenza, la sua accondiscendenza verso chi lo ama. Ecco, vogliamo chiedere la grazia a Santa Rita di poter sempre fare la volontà di Dio laddove ci ha posto. Abbiamo visto come Santa Rita è un modello per le fanciulle, è un modello per le madri, per le spose, è un modello per i religiosi. Ecco, chiediamo che ci aiuti davvero a vivere bene la nostra vocazione, cercando di piacere soltanto a Dio, non agli uomini, cercando di fare sempre la sua volontà. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Rita da Cascia, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.